Modem.
E loro mangiano erba, eh?
Sì.
A te l'insalata piace?
No, non mi piace.
Le zucchine?
No.
La verdura?
No.
Cosa mangi? Solo carne?
Pasta.
Ah, la pasta.
Pasta e il manzo a Matteo piace molto.
Sono riuscito a venderli noi capretti, però...
In che modo?
Ai privati, naturalmente, perché la ristorazione ormai è ferma e quest'anno il prezzo è veramente... è andato giù veramente tanto.
Siamo! Allora...
Poi c'è sempre quella pecora che hai visto come capo gregge, che ti ha regalato tantissimi agnelli durante tutti questi anni, che veramente non vuoi macellarla.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Franco Cristino al microfono, Roberto Rossinelli alla regia tecnica, ma soprattutto con un reportage di cui la nostra copertina ci ha offerto una breve anticipazione. Venerdì 10 aprile, venerdì santo, questa mattina vi proponiamo una puntata un po' speciale, un documentario radiofonico che ha come protagonisti capretti e agnelli, insieme a qualche mucca, animali incontrati nei giorni scorsi nelle loro stalle, insieme naturalmente a chi se ne prende cura e li alleva, contadine e allevatori dalla Svizzera italiana. Il documentario è stato realizzato da Daniel Bilenco e Yuri Ruspini. Daniel Bilenco qui con noi, alle dovute distanze, certo, per ricordarci e spiegarci l'intenzione che sorregge il lavoro che sentiremo tra poco.
Buongiorno Franco, buongiorno a tutte le ascoltatrici, tutti gli ascoltatori. Sì, sono qua perché abbiamo pensato, no, con Modem di fare questo documentario reportage. L'emergenza sanitaria, lo sappiamo che stiamo vivendo, tocca a tutti i settori della società. Non da ultimo il settore primario, l'agricoltura. Tra i numerosi problemi da affrontare sui campi, letteralmente, la manodopera. Le frontiere sono praticamente chiuse, nelle serre del piano di Magadino mancano i braccianti, lavoratrici, lavoratori stagionali stranieri senza i quali i raccolti rischiano di andare ramengo. Ne abbiamo anche noi parlato sia a Modem che in altri appuntamenti dell'informazione radiofonica, non solo. Oppure altro problema, anche qui ne abbiamo parlato, la verdura. Per alcuni tipi lo smercio è difficile, se non impossibile. Pensiamo, se ne è parlato appunto nelle settimane scorse, dell'insalata, no? Una cifra 60 tonnellate a rischio di trasformazione da sano contorno condito con sale, olio, aceto a massa trasformata in biogas. Un esubero, questo è un po' il termine, no? Esubero dovuto all'inattività di centinaia di ristoranti, grotti. Adesso si cominciava a aver voglia di andare al grotto, decine di mense scolastiche anche. Esercizi pubblici che avrebbero dovuto acquistare anche, e qui arriviamo al dunque, oggi venerdì santo, i capretti e gli agnelli previsti per questo periodo. Nei giorni scorsi, a proposito di cifre, si è parlato di qualcosa come 400 capretti in esubero. Che ne è stato di questi animali? Come è stata smerciata, questo è il verbo, smerciare questa carne? Ma più in generale ho provato a chiedermi cosa possiamo imparare da questa situazione.
Bene, allora sguardo ai capretti in questo reportage dal sapore pasquale, delle altre problematiche da te menzionate, Daniel, e che interessano certo il settore agricolo. Noi discuteremo in una delle nostre future puntate, forse già la successiva, martedì prossimo. Intanto ascoltiamo dunque il documento che ci hai consegnato, dalle stalle alle stelle, allevare e mangiare bestie al tempo del Covid-19, un documentario, lo ripeto, a cura di Daniel Bilenco e Yuri Ruspini.
Queste che sentite sono voci e suoni di qualche settimana fa. Materiale raccolto per un documentario radiofonico interrotto. Tutto poco prima che fosse dichiarata l'emergenza sanitaria. In Italia del Nord le scuole e i negozi chiusi già da qualche giorno. Qui non ancora, ma mancava poco. Ma cos'è che fa questa macchina?
Allora, questa è stata vagliata, pulita dai rami e tutte queste cose.
La soia?
La soia. Poi togliamo i sassi.
E quindi questa macchina serve a...
Allora, noi la mettiamo di qua la soia rotola, questa è un'inclinazione che i sassi vengono di qua. E quando io apro di lì, se ce n'è qualche sasso, esce e io lo tolgo.
E la macchina vedo che è giapponese.
Sì.
Perché loro sono specialisti proprio nel trattamento della soia. Ma questa soia da dove arriva?
Viene dal demanio.
Tofu made in Svizzera.
Al 100%. Sì, è biologica, è fatta dal demanio. Infatti l'altra che abbiamo comprato quest'anno, per il momento è su in deposito. E poi la porteremo qui per pulire.
Buon lavoro.
Grazie altrettanto e buona giornata.
Grazie.
Il tema del documentario interrotto a causa del dilagare del virus Covid-19 però non era il tofu. Ero lì a Cugnasco, in visita a un laboratorio artigianale di cibo bio e locale, perché stavo lavorando alla storia di un altro prodotto alimentare, la carne coltivata, o anche carne artificiale, come viene chiamata da altri. La carne coltivata si ottiene in laboratorio senza dover sopprimere alcun animale e con un modello industriale decisamente più sostenibile rispetto agli allevamenti intensivi. La carne coltivata viene studiata e fatta su scala ridotta e non ancora commercializzata, soprattutto in Olanda e negli Stati Uniti. In pratica si prelevano e coltivano in laboratorio cellule di muscolo di manzo oppure di pollo, arrivando a produrre carne vera e propria, una specie di polpa che si può usare per il ragù, gli hamburger o i chicken nuggets. Oggi come oggi non si riesce ancora a produrla su grande scala a livello industriale, ma è solo questione di tempo. L'idea della carne coltivata fa un po' specie, ma se si riuscisse a farla, a commercializzarla, si risolverebbero o attenuerebbero drasticamente i gravi problemi legati all'allevamento e all'uccisione di milioni e milioni di animali ogni anno, bovini, vitelli, mucche, tori, ma anche maiali, polli, pecore, contenuti, nutriti, cresciuti, soppressi e infine trasformati all'interno di fabbriche di carne morta, carne appartenuta a creature viventi. Problemi dunque etici, ma anche ecologici. Gli allevamenti intensivi inquinano molto, sperpero d'acqua, emissioni di gas a effetto serra, montagne di cascami da eliminare. Né vegano né vegetariano, Pierluigi Zanchi è cuoco in dietetica e tecnico alimentare, nonché il fondatore di questo laboratorio artigianale di cibo e ideatore del tofu ticinese.
Questa carne coltivata, io ho letto un'intervista a uno dei pionieri, no, nel campo.
Sì.
Lui dice, il mio sogno
sì.
è che ancora in vita possa vedere questi hamburger di carne coltivata
sì.
venduti dai sì. vari Burger King, McDonald's, sì. eccetera. Il giorno che si arriverà a quella sì. cosa lì, avremo fatto un grosso passo avanti.
Io invece la mia speranza è avere le osterie dove possa essere venduta la trippa, la lingua, i rognoni, il fegato di mucche allevate normalmente. Perché la storia della mucca pazza ci ha penalizzato tantissimo a livello del...
E però siamo 8 miliardi, cioè se tutti vogliono l'hamburger...
Allora...
Non puoi avere quell'hamburger con delle mucche allevate in maniera sostenibile.
Allora, la questione è, ma abbiamo bisogno dell'hamburger per stare in vita? Riflettiamo come mai non c'è cibo abbastanza per tutti.
L'ideale sarebbe allora arrivare a dei laboratori casalinghi dove
sì.
Fai da te, ti compri il kit e ti coltivi la tua carne.
Adesso come adesso, per quella poca carne che mangio, io preferisco mangiarmi la mia carne secca di mucca scozzese due volte all'anno, ma so che mi hanno pulito i campi, i boschi, su nel Malcantone, o la pecora che mi ha pascolato, che ne so il lupo permettendo, in Val Verzasca, eccetera, eccetera. Perché su lì non posso metterci giù i pomodori e la soia, cioè non ci cresce niente a 2000 metri di altezza, no?
È trascorsa qualche settimana da questo incontro e tutto è cambiato. Adesso c'è un'emergenza sanitaria, sociale ed economica senza pari degli ultimi decenni. Ma riascoltando queste parole, registrate settimane fa, si è accesa come una lampadina. Questo virus, chiamato cripticamente Covid-19, proviene da animali selvatici venduti a un mercato cinese per essere consumati e, ci dicono molti esperti, il fenomeno è strettamente interconnesso ai nostri consumi, specialmente quelli di carne, e con una biodiversità sempre più minacciata da noi umani. E non è il primo male ad avere queste caratteristiche, ci ricordava Zanchi en passant, basti ricordare appunto la mucca pazza o la suina.
E come si chiama quel vitellino?
Non, i nostri mucche non hanno nomi, hanno numeri.
Adesso il vostro papà lo ridà alla mamma.
Sì. La mamma sarà arrabbiata.
Loro mangiano erba.
Sì.
A te l'insalata piace?
No. No, non mi piace.
Le zucchine?
No.
La verdura?
No.
Cosa mangi? Solo carne?
Pasta.
Ah, la pasta.
Pasta? Il manzo a Matteo piace molto. Carne o la mangia? Volentieri. La verdura è duretta. Noi siamo come superficie, come foraggi, siamo totalmente autosufficienti, anzi vendiamo qualcosa. Da 4 anni siamo andati sul bio, quindi totalmente bio. Questo che vediamo qui davanti a voi è insilato di mais, è tutta la pianta che viene praticamente tagliata così corto, quasi macinata, conservata anche lei sotto vuoto, nei sili a trincea e poi usata durante l'anno.
E perché questa scelta?
Noi siamo qui nel cuore, quasi in zona B del comprensorio del Nuovo Magadino, quindi è stata una parte un po' una scelta dovuta. Mi sono anche accorto che l'opinione pubblica sempre più ricerca questi prodotti e probabilmente è un po' la direzione che andrà un po' tutto in un futuro, qualcosa che inquini di meno. Però dico, fino a 4 anni fa abbiamo fatto produzione integrata, quindi abbiamo utilizzato, io ho utilizzato i pesticidi, questo non lo rinnego, l'ho utilizzato e ci sono tanti paesi del mondo che ancora li utilizzano e quindi non tocca a me giudicare.
Far l'allevatore di mucche, manzi, da carne in questi tempi strani di coronavirus, come li vive Roberto Erni?
Ma in questo momento devo pure ammettere, a parte il fatto che si sta a casa, abbastanza bene, perché noi con la carne che va tramite la grande distribuzione a tutt'oggi non ho avuto nessun segno di rallentamento, io consegno il numero di animali come consegnavo prima settimanalmente, per il resto abbiamo le coltivazioni di frumento panificabile, di mais, granella e di soia, ma questo il raccolto è previsto più in là, quindi non posso pronunciarmi, ma non vedo grossi problemi.
Però Roberto Erni è stato anche presidente dell'Unione Contadine Ticinesi per tanti anni, 56 anni che qua in questa azienda... È la sua vita, vede anche il futuro, ha dei figli piccoli a cui vuole trasmettere non solo la passione ma proprio l'attività. Qual è la sua visione di questa situazione che comunque è eccezionale, unica, non si è mai verificata una cosa del genere? Parla con i colleghi, tasta il polso?
Ma con i colleghi è un po' difficile perché siamo un po' tutti, non dico rintanati, ma un po' tutto sta nel suo, nelle fattorie, io esco poco, visto che ho 66 anni e mia moglie che va a fare la spesa solo una volta alla settimana, quindi i contatti sono veramente al minimo. Prima avevo l'abitudine ogni mattina a bere il mio caffè, ma questo ormai è finita. Io ho i figli piccoli, ho questo amore immenso per la... posso dirlo perché lo vedo, malgrado i miei anni, non riesco a immaginare che l'anno prossimo non sarò più io a tagliare il mio fieno, a seminare i miei campi e spero di trasmettere questa passione ai miei figli. Poi questo coronavirus certo che preoccupa, io penso che... Per un po' ce lo avremo, questo è poco ma sicuro, perlomeno finché avremo un buon vaccino ce lo avremo e probabilmente questa libertà che avevamo di andare da un paese all'altro forse non sarà proprio più così, perché qualcosa, secondo me qualcosa cambierà e probabilmente farà anche ritornare un po' più le produzioni e non come oggi solo per il prezzo più basso andare fino in Cina a produrre e poi in un'altra parte non so dove e alla fin fine se ti manca solo una parte del prodotto, il prodotto non vale nulla. Quindi si ritornerà un po', io penso anche, è un po' la sfida che hanno chi ci governa di trovare, di pianificare, di far politica in questa direzione, di ritornare a produrre anche al famoso chilometro zero, non solo l'agricoltura ma un po' tutto. Matteo e Rebecca. Matteo, un domani stai qui in fattoria? Un domani vai avanti con la fattoria?
Le giù.
Qui hanno il rapporto mamma piccolo come in natura, no? come un camoscio, come un cervo praticamente. E l'unica differenza è che qui a un certo punto c'è un recinto perché non possono andare proprio dove vogliono. quello lo faranno poi fra due mesi, quando vanno all'Alpe, quando ritornano dall'Alpe, che vanno al Vago Pascolo nelle nostre montagne.
Sente il picchio?
Il picchio verde, nel castagno.
Il Covid-19 permea, stravolge, attanaglia le nostre vite, eppure in stalla tutto deve andare avanti come prima o quasi. E su in montagna? Dove non si può coltivare la soia per fare il tofu.
Io sono cresciuto qui in Valle Maggia, già da piccolo, mi piacevano gli animali, già andavo, quando avevo 7-8 anni, andavo con i vecchi contadini qui in valle. Poi mio padre era dentista, quando ho finito il liceo mi sono iscritto a dentaria, perché non so perché, e a metà del primo semestre ho capito che, ma io non, il dentista non lo faccio, non sto a guardare in bocca alla gente tutto il giorno, faccio quello che mi sento di fare, e mi sono iscritto a veterinaria e non mi pento per niente di aver fatto questa scelta. Il fatto di avere poi una stalla con capre, questa stalla qui, io ho cominciato con l'azienda nel 1996, quando ho visto che avevo altre attività oltre alla condotta qui in Valle Maggia. Quelle attività lì stavano andando via, no? Perché a parte le hanno chiuso il macello di Locarno, hanno chiuso il servizio veterinario di frontiera, e ho dovuto fare una scelta. Dico, perdo tot, devo recuperarlo dall'altra parte, e così ho avuto l'idea della stalla, e la cosa funziona, non c'è problemi. I figli anche mi danno una mano, entrano nell'azienda, la moglie idem, va benissimo.
In alta Valle Maggia, a Prato Sornico, nella Valle Avizzara, da un quarto di secolo il veterinario di condotta, specializzato in ruminanti, Luigi Ernst, alleva capre, attualmente un centinaio.
Però in religioso silenzio, non belano.
No, bella mia. Una qualcuno ogni tanto chiama magari il capre, questo, quella lì, ha perso il piccolo di vista, e solo chiama, ogni tanto lo chiama. Vedi? Adesso lo è su, è suo, è lì, vedi quel bianco lì, è le scappate fuori lì, e adesso fra un po' entrerà. Adesso lo faccio entrare, vedrai che va.
Queste strane settimane, questa emergenza sanitaria, dal suo punto di vista, è comunque una cosa eccezionale. Lei come lo vive, cosa ne pensa?
Ci insegna che la nostra società è basata tutto sull'io soldo, i consumi, e adesso si vede cosa è successo.
E il dio soldo cosa c'entra?
Il dio soldo c'entra perché chi ha la fortuna di non avere problemi finanziari va bene, ma io mi metto nei panni di padri di famiglia che lavorano, che devono lavorare sotto impresa. Quello che c'è davanti non è sicuramente un futuro roseo. Io più o meno li sono riuscito a venderli, noi capretti, però...
In che modo?
Li ho un po' privati, un po' i macellai. Noi abbiamo la fortuna di avere qui il macello della cooperativa di Avegno, gestito da un macellaio che si dà da fare, e tanti siamo riusciti a venderli tramite appunto questo piccolo macello, ai privati naturalmente, perché la ristorazione ormai è ferma, manca il 60% della ristorazione. Ci sono stati dei colleghi che hanno dovuto ricorrere al mercato di alleggerimento promosso dall'Unione Contadini nel macello di Cresciano, perché non sapevano cosa fare, no? Quest'anno è un problema, anche noi che li abbiamo smerciati, quest'anno il prezzo è andato giù veramente tanto, no? Perché, che ne so io, se gli anni normali per i capretti pasquali e dopo si potevano riscuotere dai 150-180 franchi, quest'anno ci si deve accontentare quasi della metà. Quindi per chi ha già un po' di problemi finanziari l'impatto sarà abbastanza duro, ma penso che tutti resisteranno, non è una cosa drammatica.
Da Roberto Erni... Le mucche non hanno nome, sono dei numeri. Perché non ci si deve affezionare? Lei le sue capre le conosce per nome?
Per nome no, però io le conosco dal colore, dall'espressione, perché le mie, vedi, sono tutte diverse, non sono nera verzasca, per esempio, che sono tutte nere, e poi lì bisogna avere un occhio veramente di falco per distinguere le una dall'altra. Vede, ognuna ha un colore diverso e ognuna...
Un carattere diverso.
Ma adesso quello non sto a filosofeggiare, ecco, al momento. Sicuramente ognuna ha il suo carattere, si vede, no? Quelle che si lasciano prendere, quelle che non si lasciano prendere, quelle che non vogliono che si faccia un certo tipo di attività con loro, sono, anche loro sono degli esseri viventi con i loro caratteri, i loro fregi e i difetti, ecco.
Io glielo chiedo perché vedere questi capretti fa comunque tenerezza. A lei non...
Nessun problema, no, perché so che sono nati così, non sono nati per essere adulati, sono nati per essere macellati una parte e una parte per essere allevati. quelli che hanno la fortuna di essere allevati, comunque un bel giorno verranno poi macellati magari come capre a 10 anni. Comunque gli animali da reddito bisogna tenerli bene, bisogna accudirli come si deve, però sono animali da reddito, non sono animali da compagnia come può essere un cane, un gatto o un criceto. E su quello io sono ben in chiaro e non ho nessun problema. Io non ho nessun problema a ammazzare un capretto dei miei, nessun problema, perché oltretutto so che lo ammazzo perfettamente.
Cioè?
Dico, non soffre neanche un secondo.
Come
ecco.
Si fa?
I capretti vengono ammazzati con un colpo di spina in testa, senza problemi. Oppure con l'elettrico, ma io preferisco il colpo di spina in testa.
È un montacarichi fissato su un binario all'altezza di 50 centimetri.
Va su ripidissimo, sembra quasi una giostra del Luna Park.
Più o meno. Siccome non c'è la strada che arriva in azienda, lo utilizziamo per portare pesi, il materiale, le cose necessarie, così.
E anche i giornalisti.
E anche i giornalisti ogni tanto, sì.
Si chiama La Ghironda, l'azienda agricola della famiglia Giottonini, che non è raggiungibile in auto. Si trova sopra la Vertezzo, in Val Verzasca. Vi si allevano una 60ina di capre, ma non solo. Questa è una piccola azienda diversificata, si conta anche una 30ina di pecore, e poi c'è qualche maiale, la produzione in loco di formaggio. L'impresa è agricola, ma anche culturale. In gioco, 3 diverse generazioni. Eccola, questa è la stalla.
Il grosso delle capre adesso è fuori a...
Sul terrazzo a prendere il sole.
A prendere il sole, a ruminare, a gozzarsi un momento di relax.
E qua il muro è tutto dipinto, ci si vedono dei fiori, delle api che tengono compagnia pittorica, direi, alle capre. C'è una presenza di bambini,
sì,
qua.
Questa è la firma finale che hanno lasciato i ragazzi alla fine dell'anno trascorso in stalla una volta al mese. Prima di partire ognuno ha lasciato un segno, che sia un fiore, che sia un animale, e così resta come ricordo. La scritta "dai diamanti non nasce niente, dall'età me nascono i fiori" è la cosa più concreta e reale in questo posto, perché questi fiori spuntano proprio dall'età. Sono 4-5 anni che abbiamo questa esperienza con la scuola Steiner di Minusio, che ci permette di fare un'esperienza di scuola in fattoria veramente molto arricchente, sia per i ragazzi ma anche per noi, perché è un percorso che dura un anno. I ragazzi possono venire in azienda una volta al mese e sono proprio con le mani in pasta, nel senso che non vengono solo a visitarla ma vengono qui a lavorare e fare le attività.
Se ci sono capretti in esubero ticinesi perché si vendono quelli francesi, che non hanno le caratteristiche dei nostri capretti perché sono congelati e allevati col latte in polvere. Bisogna stare attenti che non sia una trappola per far scendere i prezzi, e poi sono i soliti intermediari che ne traggono profitto.
Ammettiamo che però con il coronavirus, l'emergenza sanitaria, ristoranti chiusi, il problema degli esuberi c'è, no? Dei capretti. Per voi sarebbe stato un problema?
Per noi questo periodo non ha cambiato niente rispetto a prima, perché la nostra vita di piccoli contadini di montagna si ripete tutti i giorni uguale. E per quanto riguarda il capretto pure, perché noi da sempre abbiamo comunque privilegiato il contatto diretto con il cliente, perciò i nostri capretti finiscono sulle tavole dei clienti direttamente e vengono a ritirarli qui da noi. Abbiamo sempre privilegiato questo rispetto alla vendita di grosse quantità in un unico posto.
Facendo questo tipo di attività in questo tipo di territorio, comunque in una valle, anche le dimensioni di un'azienda non possono essere esageratamente grandi, quindi questo già ti impedisce di avere un numero eccessivamente grande di capretti o di prodotti da dover smerciare, e ti permette quindi di cercare i clienti, che non devono essere centinaia.
E qui a parlare è Giordano, classe 1988, uno dei due figli dei coniugi Giottonini dell'azienda La Ghironda, che eredita, è questione di settimane, a pieni poteri anche andando ad abitare alla Vertezzo.
È una dimensione in cui mi trovo veramente bene, sto bene in mezzo alle capre, sto bene in montagna, nella natura. È un lavoro che ti vincola molto per i ritmi, per gli orari, per la fatica fisica, ma in contropartita ricevi una grande libertà, io trovo.
E poi insomma c'è una nipotina di 2 anni, né? Che crescerà qua.
Addio alle bestie è un monologo scritto dal drammaturgo romano Antoine Jacquou. In esso ci si immagina un futuro senza animali, un mondo cioè dove nessuna bestia sarà più privata della vita e della libertà per essere cucinata, rinchiusa in una gabbia o ridotta ad animale da compagnia. Questa che sentite è la versione radiofonica del monologo in italiano interpretata dall'attore Teco Ceglio. Risuona strano questo mondo senza animali, forse più ecologico e giusto, ma molto lontano, forse addirittura in antitesi con quello attuale. Proliferano in quest'epoca di Covid-19 immagini di orde di scimmie che si riappropriano di città turistiche vuote in Asia o dei porti del Mediterraneo dove nuotano i delfini. Bufale, viene da dire per stare in tema animale, oppure viene da imprecare maledetti pipistrelli, come se questi mammiferi fossero colpevoli. Altro che distopia, altro che addio con tutte queste bestie, persino con il maledetto virus, condividiamo parte del patrimonio genetico.
Scorre nelle nostre vene l'amore per le bestie. Nelle nostre vene scorre. La nonna dava il biberon agli agnelli appena nati, quelli rigettati dalle madri. Magari morivano lo stesso, sti agnellini senza mamma. Però il biberon glielo dava lo stesso. Una volta ce n'era uno tutto concio, magro, magro, che non voleva nemmeno più il biberon. E la nonna l'aveva chiamato Juanin, questo agnellino. Juanin l'aveva chiamato. Come Juanin senza paura. Juanin, l'agnellin senza paura. Beh, insomma, sto agnellino nella sua cassetta tranquillo, si stava lasciando andare ormai, e guardava fuori, guardava verso la piana, e la nonna lo chiamava. Juanin! Juanin! Gli parlava la nonna, l'agnellino. Allora Juanin, com'è? Com'è il mio Juanin? Ora la mia bestiola. Ma cosa guardi? La piana di Magatino. Bella, vero?
E per andare all'ultima azienda agricola bisogna attraversarla, la piana di Magatino. Serre e campi a cielo aperto, con la spada di Damocle sospesa, delle frontiere chiuse, la mancanza di braccianti, lavoratori stagionali e stranieri, capaci e bisognoso di farli questi lavori che partono dalla terra.
Coronavirus o no, la vita va avanti, anche l'orto bisogna preparare, adesso si vanga.
Certo, anzi è un periodo abbastanza intenso, la primavera in generale, ma questa primavera in particolare perché anche le domande per i nostri prodotti sono in aumento, in netto aumento.
Qua a Verdabbio però, Mesolcina, Canton Grigioni, sempre così calmo.
In settimana sì, abbiamo il sabato mattina che tutti corrono in giro con motopompa, zacchi boy, macchinari vari, però in generale sì, in settimana è abbastanza calmo. Non si sente tanto l'autostrada, questa è una bella cosa. E l'aria è fina, l'aria è buonissima in questi tempi, quindi ci sono anche lati positivi. Andiamo a vedere le pecore.
Sì, dove sono?
Sono in una località che si chiama Curtin. Andiamo! Allora! Sta! Nim!
Ma allora queste pecore che ho visto fuori belare felici e mangiare il fieno e rispondere al pastore diventeranno carne da macello? Com'è nella vostra azienda?
Ma certo, i maschi che non usiamo per allevamento o per vendere ad altri allevatori, si macella, si mangia. Tanti dei nostri clienti sono anche i nostri amici e quindi abbiamo sicuramente uno smercio senza problemi.
Sì, poi c'è sempre quella pecora che hai visto come capogregge che ti ha regalato tantissimi agnelli durante tutti questi anni, che veramente non vuoi macellarla. Dunque la tieni fino alla fine, finché non ha quasi più denti. E la
come si chiama?
Si chiama Nubia. Adesso si chiama Nubia e Nubia andrà anche ora all'Alpe, probabilmente poi le toglieremo la campanella, così se vuole sdraiarsi, addormentarsi, lo può fare su all'Alpe.
La vostra azienda si chiama Pura Vita, in realtà la crisi dell'esubero di capretti, il fatto che i ristoranti e i grotti sono chiusi, cioè in fondo per voi non è cambiato nulla, anzi.
La richiesta è aumentata nettamente. In più fa molto piacere che viene apprezzato il nostro modo di produrre anche nelle vicinanze, no? Che non si mangia più il pollastro cinese o così, ma che si mangia, se già si mangia carne nostrana, carne cresciuta sul nostro territorio.
Riceviamo tante telefonate da parte di giovani che ci conoscono forse da lontano o così, e ad un tratto si ricordano di noi, ma cavoli, sono quelli che sono autosufficienti, chiamano e dicono, ma non è che potremmo fare un barato di semi o che potresti farmi vedere come si fanno certe cose, così voglio fare l'orto quest'anno. Questo è veramente nuovo, di sentire questa, come potrei chiamarlo, è un risveglio, no? E si rendono conto della loro responsabilità.
Molto recente questo?
Sì, assolutamente.
Sì, è assolutamente un effetto della pandemia questo.
Cerchiamo di capire che il nostro atteggiamento non finisce nelle nostre mura, ma tutto quello che facciamo ha un susseguito di cose, come gli scienziati lo chiamano butterfly effect, o i nativi americani lo chiamavano mitakwe oyazin, che vuol dire siamo tutti rilegati tra di noi, e una cosa fatta ha tanti effetti collaterali che influiscono l'andamento del mondo in generale. Quindi abbiamo enorme responsabilità e dobbiamo veramente cogliere questa occasione per andare a creare dei tempi migliori.
Per cominciare questo viaggio nelle stalle di quattro aziende agricole con animali da reddito ai tempi del Covid-19, siamo partiti dall'ipotesi agroalimentare della carne coltivata, ipotesi di un alimento avveniristico in divenire che non prevede lo sfruttamento di animali. Il Covid-19 purtroppo è pesantemente interconnesso ai nostri consumi di carne, ma non solo, e al nostro rapporto con la natura. Non è casuale la diffusione di questo documentario nel Venerdì Santo di Pasqua, almeno su piano simbolico, visto il difficile contesto fatto di sacrifici, ma anche di tradizioni gastronomiche, i capretti, gli agnelli. L'arrivo del coronavirus ha significato dover stravolgere diversi aspetti delle nostre esistenze, da quelli che consideriamo banali e che diamo per scontati, ad altri ai quali preferiamo non pensare perché ci fanno comprensibilmente paura, dal fare la spesa e nutrirci, al rapportarci con la vita e la morte. Il Covid-19 stesso, questo banale nuovo virus capace di scatenare appunto un'emergenza sanitaria mondiale, è frutto di tutte queste istanze, e se da un lato ci impone esperienze e scelte spesso drammatiche o sofferte, dall'altro ci offre un'opportunità formidabile, quella di ripensare il nostro rapporto col creato e di agire di conseguenza, dai consumi alle nostre relazioni con persone, gli animali, la natura.
E questo era un documentario a cura di Daniel Bilenco e Yuri Ruspini. Io vi ricordo che sulle problematiche legate al settore agricolo in questo periodo di epidemia da coronavirus torneremo con una discussione che proporremo nei prossimi giorni, probabilmente già martedì prossimo. A voi intanto buona Pasqua e buona giornata.